sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, sono le 8:03 minuti del mattino di martedì 25 gennaio e venghino, venghino, siorri, siorri, perché ha avuto inizio il più grande spettacolo del mondo, l'elezione del Presidente della Repubblica. Ieri al primo scrutinio hanno ottenuto voti Dino Zoff, Claudio Lotito, Giuseppe Cruciani, Alfonso Signorini, Alberto Angela, Mauro Corona, Bruno Vespa e soprattutto Amadeus. E attenzione, perché il voto ad Amadeus è importante, perché come osserva giustamente Spinoza, se il voto dovesse andare per le lunghe, la proclamazione del vincitore spetterebbe proprio a lui in diretta sul palco dell'Ariston. E sì, la prima votazione è così, praticamente una ricreazione per far scrivere ai parlamentari qualche minchiata sulla scheda. Non è una novità, ma un rito bimbo minchia della democrazia parlamentare. Se vi siete stupiti, per capirci, l'ultima volta andò così, sentite un po'.
Malagò Giovanni,
Forlani Arnaldo,
Roberto Bettega, Buccini, Antonio Razzi,
Mussolini,
Corrado Paolizzi, Ermanno Leo, Nicola Macerono, Buonocore Mattia, Esempio Francesco, Piscitelli Antonello, Cerulli, Francesco Ciaulone, Chicco Busnelli,
Rocco Siffredi,
Bianca. È scritto Bianca. Troisi Adriana, Piandini Riccardo, P. Piscitelli Antonello, Florio Pasquale, Alfredo Dichiarato, Polimeni Natale, Andrea Bello, Guido Volterrani, Bussi Luigi, Ciro Calise, Alfredo Giovannozzi, Marcenaro Rodolfo, Francesco Saverio Mazzone, Robby Facchinetti, Verdini, Napolitano, Lino Banfi, Valeria Marini, Claudio Sabelli Fioretti, Magalli, Ferilli Sabrina, Mauro Morelli, Mieli Paolo, Maurizio Giletti, Ezio Greggio, Martorano Bruno, Eleuterio Arcese, Orazio Alu, Lorenzo Bottoni, Nicola Mariannetti, Felice Ventura, Treviglio Pasquale, Pietro Salvatori, Giovanni Gerardo Francesco Pecora.
Ecco, c'era Bettega al posto di Zoff, mancavano Lino Banfi, Magalli, Facchinetti, Ezio Greggio, Valeria Marini, peraltro sostituiti degnamente da Claudio Lotito, Alfonso Signorini, Alberto Angela, Bruno Vespa, Mauro Corona, mancava pure Mussolini, ma insomma il profilo della votazione è un po' sempre, della prima votazione è un po' sempre quello lì. Stavolta c'era Fico, l'altra volta la Boldrini, insomma, per chiarire il concetto, la prima votazione non conta talmente un cazzo che ieri ci poteva stare anche che in 101 votassero Romano Prodi, visto questa è la situazione. Veniamo alle cronache del voto tra chi votava dentro e chi votava fuori. Allora, il primo grande elettore è arrivato in ambulanza, giusto per rendere l'idea di come siamo messi. Poi c'era Sara Cunial, a cui invece è stato impedito di votare, e quindi ora attenzione perché potrebbero mancare i numeri per eleggere Montagnier. Nel frattempo Berlusconi faceva sapere che, pur avendo i numeri, rinunciava ad essere eletto re di Prussia per senso di responsabilità istituzionale. Berlusconi che era al San Raffaele per sottoporsi a degli esami di controllo, esami che hanno rivelato che solo la Presidenza della Repubblica lo potrebbe guarire. Intanto inevitabilmente arrivava l'esito della votazione. In 672 hanno votato scheda bianca, e poi si sono affrettati ad avvertire Toninelli che scheda bianca non è la prima presidente donna. Quindi alla fine nulla di fatto, e via riparte la girandola dei nomi, e la situazione è così in stallo che le forze politiche hanno chiesto a Putin di invadere l'Ucraina pur di creare un diversivo. Insomma, potrebbe essere un'opzione per prendere tempo, perché lo stato delle cose è più o meno questo qua, cioè che Conte conosce un tizio che ha parlato con Letta, che gli ha detto che Salvini ha saputo dalla Meloni, avvicinata da Berlusconi, che Giorgetti ha rivelato a Toti che ci sarebbe un candidato perfetto anche per Draghi, ma che bisogna chiedere a Renzi. Quindi buona fortuna. E nel pantano rispunta lei, l'opzione Mattarella, che è l'unico vero e proprio bene rifugio per i parlamentari italiani. Ma Mattarella è l'unico che proprio non ne vuol sapere, e per chiarire il concetto ieri non solo ha fatto gli scatoloni, ma si è affidato all'agenzia di comunicazione della Ferragni e di Fedez perché le foto del trasloco facessero il giro del mondo. Sembra che Mattarella abbia addirittura pensato di organizzare un gigantesco bunga bunga pur di risultare ineleggibile come Berlusconi. Per fortuna poi i familiari lo hanno fermato. Intanto però, in attesa che sia pronta la nuova casa romana, ieri Mattarella si è trasferito a Palermo, e a Palermo ha seguito il primo scrutinio. Quindi, se ho capito come funziona, il secondo lo seguirà dal Costa Rica, il terzo dall'Antartide e il quarto dal limitare della nebulosa di Andromeda, così per non correre rischi. Però attenzione, perché intanto ieri dalla Girandola è uscito il nuovo nome del giorno, e il nuovo nome è quello di Franco Frattini. Ve lo ricordate Frattini? Che era stato, tra le altre cose, ministro degli esteri di uno dei governi Berlusconi. E allora vale la pena andare a riprendere alcune cronache dell'epoca per rispolverare il profilo di Frattini, che dall'amministrazione americana, tanto per dire, veniva considerato, ed era emerso anche nei file di WikiLeaks, un personaggio totalmente irrilevante. Ricorda un pezzo del Foglio del 2010 che quando Frattini, Berlusconi vince le elezioni nel 2008, richiama Frattini a fare il ministro degli esteri, il tutto con la consueta irrilevanza. Perché? Perché nell'estate del 2008 la Russia invade la Georgia, muoiono 2000 persone in 5 giorni, nel mondo si parla di una nuova guerra fredda, le diplomazie internazionali lavorano freneticamente per fermare il conflitto, i ministri degli esteri europei si riuniscono d'urgenza e Frattini nel frattempo è in vacanza alle Maldive e ci rimane. Alle riunioni manda il suo vice. Meno di 6 mesi dopo Israele comincia l'operazione Piombo Fuso, invade e bombarda la striscia di Gaza, accusando Hamas di aver rotto la tregua con i razzi Qassam lanciati nel sud di Israele. Anche stavolta si mobilitano le diplomazie di tutto il mondo e Frattini è di nuovo in vacanza, stavolta a sciare. Nessuna riunione, nessun vertice, nessuna missione. Quando il TG1 va a intervistarlo, lui si fa riprendere dentro uno chalet in tutta la neve, col naso unto di crema solare. Conclude il post: parliamo delle due crisi internazionali più gravi degli ultimi anni e Frattini le passò entrambe in vacanza. Così per rispolverare intanto qualche elemento di curriculum di quello che è il nome nuovo di questa partita per l'elezione del Quirinale. E allora di nuovo buongiorno a tutti ascoltatori, perché adesso ci dobbiamo tuffare nelle prime pagine dei giornali, tutti ovviamente concentrati sulla corsa al Colle, dove si tratta con tanti ostacoli. Questo è il titolo del Corriere della Sera: Salvini tentato dalla prova di forza, Letta attenti, salta tutto, il centrodestra pronto a fare proposte di qualità, tra virgolette, una di queste sarebbe appunto Frattini, ma tra le ipotesi c'è anche quella della Casellati. Così il Corriere: il gioco doppio di Salvini, invece il titolo di Repubblica, il segretario della Lega negozia con Letta, si scontra con Draghi sul Colle e intanto cerca con Conte la convergenza su un nome di centrodestra che sarebbe proprio Frattini, che piacerebbe anche al leader dei 5 Stelle. Intanto coalizione a un passo dal crack per i disaccordi sul nuovo governo. Da Repubblica alla Stampa: Draghi apre le trattative sul Colle, il premier incontra Salvini e Letta, ditemi cosa volete da me. Mentre per il centrodestra e per Conte l'idea, eccola qua, ancora una volta quella di Frattini, fuoco alle polveri è il titolo invece del Manifesto. Nel primo giorno di votazioni per il Quirinale piovono schede bianche in un vortice di incontri tra leader. Adesso Draghi tratta sul Quirinale, titola Domani. L'alternativa dei partiti, secondo Domani, invece è Casini, che ieri ha stretto molte mani rimanendo al coperto, ma lo vedremo poi nelle cronache di giornata. Il Fatto Quotidiano invece titola ugualmente in modo ironico e beffardo su Draghi: Monarchia o Repubblica. Vado a memoria perché il fatto me lo sono dimenticato di là e dopo lo vado a recuperare. Mentre per il Foglio, per il Quirinale ora è un referendum su Draghi, decolla il dialogo, si muove Draghi, titola il Giorno. Mentre crescono le opzioni per il Mattarella bis e per Casini, vedete che siamo in una sorta di supernova di ipotesi in cui vale un po' tutto ed anche la qualunque. Colle, la trattativa è aperta aperta, titola Il Messaggero, Salvini vede Draghi e i leader di PD e Movimento 5 Stelle, poi alza il prezzo dell'accordo, il ritanto Fratelli d'Italia e Forza Italia, non è lui a decidere perché Draghi si sporca le mani. Secondo Il Giornale, il Premier scopre le carte, consultazioni per salire al colle, ma Super Mario non convince i partiti, e anche qua rispunta l'ipotesi Mattarella bis. Intanto la prima chiama da Cabaret. Chi non titola sul Quirinale è Il Sole 24 Ore, che titola sulle cadute in borsa ma anche sui venti di guerra in Ucraina. E sì, perché mentre il mondo guarda all'Ucraina, lo stolto guarda il dito che indica il Quirinale. Venti di guerra e Fed, borse in caduta, quello che sta succedendo in Ucraina ovviamente è lo sfondo inquietante a questa simpatica giornata di cabaret elettorale per il Colle. Altro giornale che non si occupa del Presidente della Repubblica ma di quello che potrebbe essere il nuovo Presidente dell'attacco bianconero è la Gazzetta dello Sport. Juve, ecco Vlahovic, il super colpo è un passo, trattativa ad oltranza anche in questo caso. Mentre, cari amici interisti, l'Inter sarebbe su Gosens, che sfida al Newcastle per il turbo dell'Atalanta. Il Milan, che ha pochi soldi, invece si consola con l'acquisto di Lazetic. Ma le notizie sportive riguardano anche Berrettini e Sinner, cose dall'altro mondo, titola la Gazzetta dello Sport, con i due tennisti che sono arrivati entrambi ai quarti dell'Open d'Australia. E sulla prima della Stampa c'è John McEnroe, proprio lui, che anzi sulla prima del Corriere, John McEnroe che si candida ad essere allenatore, nuovo allenatore proprio di Sinner. Altro giornale che guarda altrove è La Verità, che non si stacca dall'ossessione della dittatura. Il Green Pass diventa eterno, non riconquisteremo i diritti perduti. Mentre Avvenire e Libero si accodano invece con titoli di circostanza al tema della partita per il Quirinale. E ovviamente ci tocca tuffarci subito nelle cronache di giornata, mettendo insieme un po' di racconti che arrivano dal Corriere della Sera, dalla Stampa, da Repubblica, dal Foglio. Partiamo dal racconto che fa Fabrizio Roncone al voto con l'ambulanza nella Tonnara dei 1.008 elettori, atmosfera solenne, scossa da eccitazione diffusa, prima giornata di voto, situazionismo pazzesco, un circo magnifico, transenne, blindati della polizia, batterie di telecamere, fotografi, portaborse, elicottero dei carabinieri in volo radente, tipo Apocalypse Now, e poi un'ambulanza che silenziosa supera il cancello del Covid Drive-In allestito dentro il parcheggio delle auto blu, a bordo l'onorevole Cappellacci, che vuole essere il primo positivo a infilare la scheda. Palazzo Montecitorio, 1.008 grandi elettori che devono eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ma tutti sappiamo che saranno solo una decina di loro a stabilirne l'identità. Le voci dei retroscenisti, una dietro l'altra, Di Maio sta incontrando di nascosto Letta, ma Letta zio o Letta nipote, Salvini ha telefonato pure a Conte, renditi conto, la notizia è che si è aperto un asse Salvini, Letta Conte, adesso avverto Il Giornale. Questa è un po' la sintesi orgasmica dei retroscenisti affollati attorno a Montecitorio. E poi racconta Roncone, con un gruppone di grillini che risale via degli uffici del vicario, sguardi sui sanpietrini, pensieri grigi, ma se Draghi finisse davvero al Quirinale a Palazzo Chigi, venisse poi giù tutto, ragazzi, noi con le elezioni anticipate andiamo tutti a casa. Daniela Santanchè se li vede sfilare davanti, il volto liscio come una porcellana di Capodimonte, la pitonessa negli anni dorati del berlusconismo ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare. Intanto checkpoint, dall'Hotel Nazionale escono quelli di Coraggio Italia, Romani, Brugnaro, Quagliariello, Toti inspiegabilmente di buon umore, c'è una bolgia diffusa, un cronista tedesco si avvicina a una signora con i capelli rossi. Senti, tu crante elettrice? Chiede. No, io squadra mobile, risponde la poliziotta. Sarebbe il momento di salire le scalette ed entrare in transatlantico, ma la scena è una tonnara spaventosa. Potenziale cluster, Francesco Bonifazi, Italia Viva in doppio petto, scarpe con nappine ma senza barboncini vietati dal regolamento, Alfonso Bonafede ancora vestito da guarda sigilli con il panciotto, un mazzo di tulipani bianchi per Maria Elena Boschi, monito di Walter Verini del PD, ricorda i miei colleghi che gli italiani ci stanno guardando. Sgarbi torna invece sul compleanno della Boschi e racconta a tutti la telefonata con cui Berlusconi ha cercato di convincerla a votarlo, passaggi sublimi. A proposito del Cavaliere, ecco Licia Ronzulli, la portavoce, fredda come un agente del KGB, e insieme a lei Adriano Galliani. Comincia a rigirare forte un'ipotesi vecchia di almeno 2 giorni, con Draghi al Quirinale, la donna che potrebbe diventare premier è Elisabetta Belloni. Si volta di colpo Augusto Minzolini, che è sceso a caccia di notizie avvolto in uno strepitoso cappotto di cammello. Scusa, ho capito bene, un banchiere al Quirinale e il capo dei servizi segreti a Palazzo Chigi? No, dico, ti pare normale? Il leghista Calderoli gli risponde: siamo una democrazia e che cacchio. Il clima è friccicariello. A passo di carica entra Salvini, molla il 5 a Minzolini e fila a votare. Matteo Renzi, al solito piacionesco, racconta e disegna scenari. Di Maio intanto viene avanti con una coda di grillini che adornati gli fanno ala tra mezzinchini e smorfi e stucchevoli. Gigino di qua, Gigino di là, e lui che annuisce, blandisce la gestualità di certi formidabili democristiani meridionali degli anni 80. E poi Pier Francesco Casini, abito gessato blu elettrico, passo solenne del candidato al Quirinale, a sorriso e stretto mani, riuscendo a non dire mezza frase di senso compiuto. In queste ore è più facile intervistare una giraffa. Nel frattempo si fuma ovunque, molti parlamentari con le mascherine abbassate, un retroscenista urla dal cellulare al suo direttore: la novità stasera è questa, Draghi ha aperto le consultazioni, ha visto Salvini, poi sentito Letta e Conte, qualcosa si muove. Va bene, comunque bisogna ancora aspettare. Così Roncone, che racconta cronache del circo attorno a Montecitorio, ci mette un'aggiunta, concetto vecchio, nella sua cronaca su Repubblica, raccontando come diventi virale il video di Gasparri che si lava le ascelle con il disinfettante per le mani, mentre il transatlantico è percorso da centinaia di grandi elettori a cui i partiti hanno chiesto di votare scheda bianca perché un accordo ancora non c'è. Sono confusi, nessuno ha capito in quale direzione si sta andando. Quelli vicini a Draghi interpretano come una svolta l'incontro del premier con Salvini. Ora si tratta sul governo, avanti così, e giovedì eleggeremo Mattarella, dice invece il senatore Tommaso Cerno. Chi è il favorito? Chiediamo alla PD. Enza Bruno Bossio, lei risponde: Casini, la mia parrucchiera però mi ha invitato a votare una donna. I grillini intanto si fotografano tra loro, c'è un clima da gita scolastica, da happening. In fondo l'elezione di un capo dello Stato è il festival di Sanremo della politica. Ma intanto appunto è partita la trattativa, e ci sarebbe perlomeno una doppia trattativa. Andiamo sulle colonne della Stampa, dove vediamo quelli che sono i due protagonisti di giornata. Uno è Salvini, che ieri è stato attivissimo, ha passato più tempo in Parlamento ieri di quanto non abbia fatto in un'intera legislatura. L'altro naturalmente è Draghi, e allora ci sono due pagine, due focus, due ritratti e due notizie. Pagina 2, Salvini, la partita doppia, tornare al Viminale oppure Frattini al Colle. Il pezzo è firmato da Francesco Olivo. Due trattative che si incrociano: l'incontro tra Salvini e Draghi è il grande evento della prima giornata di votazioni a Montecitorio. Tutti vogliono sapere com'è andata e le risposte non sono univoche. È andata bene, dice Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega. È andata molto male, dice un senatore centrista. Il leader del Carroccio sta portando avanti due trattative parallele, una con Draghi sul governo che verrà e un'altra con la propria coalizione. Al premier Salvini ha fatto capire di volere un rimpasto con l'idea di tornare come ministro in quello che si definisce il governo del leader, il sogno della Lega e la riconquista del Viminale, luogo privilegiato per tornare ai fasti elettorali delle europee. Agli alleati invece il segretario della Lega ha chiesto altro tempo per poter presentare una lista di possibili candidati al Quirinale, la rosa annunciata da giorni, però non arriva e questo non contribuisce a svelenire il clima. I nomi al centro delle trattative sono quelli già indicati da giorni: Maria Elisabetta Casellati, Marcello Pera, Letizia Moratti, Antonio Tajani e infine Carlo Nordio, voluto espressamente da Giorgia Meloni. Ma gli avversari, Enrico Letta in testa, non sembrano cedere. Niente candidati con chiare connotazioni politiche. Salvini però ha spiegato ieri agli alleati che a suo avviso c'è margine per insistere. I voti ci sono, si ripete nel centrodestra, la cosiddetta operazione scoiattolo potrebbe quindi riprendere, magari con altre modalità e senza Silvio Berlusconi e Sgarbi, per sostenere la candidatura di Casellati. La presidente del Senato ha insospettabili estimatori anche nel PD, rivela un dirigente di Italia Viva non senza malizia, e il Movimento 5 Stelle la votò nel 2018. Una carta sorpresa che potrebbe provocare crepe nel fragile equilibrio dentro ai partiti è però quella di Franco Frattini, il neoeletto presidente del Consiglio di Stato, che è da tempo nella lista dei possibili pretendenti al trono, e lo stallo delle ultime ore potrebbe fargli acquisire forza. E la prova della natura trasversale del suo nome starebbe nel fatto che nel Movimento 5 Stelle lato Giuseppe Conte si comincia a ipotizzare di fare questa proposta a Salvini per evitare di dover cedere su Draghi o Casini. Frattini, per farcela, dovrebbe superare anche alcune diffidenze di quello che è stato il suo partito in Forza Italia, ma anche in Fratelli d'Italia, in molti ricordano il suo passaggio con Scelta Civica di Mario Monti nel 2012, un fatto al quale Berlusconi dà molta importanza. Ma se Salvini, per uscire dall'angolo del possibile dualismo Draghi-Casini, virasse su di lui, si ragiona alla Camera, gli altri partiti della coalizione potrebbero convergere, e questa è la partita che starebbe giocando Salvini. E poi c'è l'altra partita parallela invece che gioca Draghi in prima persona. Pagina 3 della Stampa, scrive Ilario Lombardo: Draghi ora tratta con i leader ma frena sul rimpasto, non resto ad ogni costo, siete voi partiti a dovermi dire cosa volete che io faccia. La sintesi apparirà anche brutale, ma il senso di quello che Draghi ha detto a Salvini e che il leghista ha riportato ai parlamentari più fidati è contenuto in questa frase: siano le forze politiche a dire cosa hanno in mente per lui, ma aggiunge, al governo non resterà a ogni costo. Lo farò se avrò la possibilità di lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. È il Draghi del whatever it takes, descritto così dalle fonti di Palazzo Chigi, deciso a fare qualunque cosa per realizzare le riforme previste se dovesse essere costretto a rinunciare al Colle. Lo farebbe senza più usare il bilancino tra i partiti, come invece ha fatto in questi mesi per le pensioni, per il fisco, per la concorrenza, eccetera. È ovvio che il presidente del Consiglio non sta semplicemente mettendo il proprio destino nelle mani dei partiti, ma sta sfruttando le regole del gioco costituzionale, sapendo di avere lui la responsabilità di liberare se stesso da una condizione del tutto inedita e paradossale: un premier in carica che diventa il principale candidato a diventare presidente della Repubblica. Già solo questa è una novità, nonostante i partiti pubblicamente lo scoraggino. Attorno a lui dicevano che non lo avrebbe fatto e invece lo ha fatto. Draghi si è seduto a parlare con i partiti e l'ha fatto in prima persona, senza più sherpa, delegati, collaboratori, ministri, amici. È stato direttamente lui a incontrare Salvini, a sentire al telefono il segretario del Partito Democratico Letta e il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Il dialogo con il leghista inevitabilmente diventa il più significativo perché fissa la cornice della trattativa. Draghi pone i suoi paletti, Salvini alza il sipario sui desideri suoi e della Lega, ribadisce di temere l'apertura di una crisi al buio e invita il premier a riflettere sul rischio altissimo di elezioni anticipate. In realtà il capo del carroccio ha un obiettivo preciso: parlare di governo, dei ritocchi da fare alla squadra. I leghisti vogliono licenziare Enrico Giovannini e Luciana Lamorgese. Sono due posti considerati strategici, il primo perché è luogo di spesa per eccellenza, dove nei prossimi mesi arriveranno altri soldi dal Piano Nazionale di Ripresa, il secondo perché Salvini lo considera casa sua. Ma questi sono tutti disegni
impegni che rimangono in sospeso, interrotti dalla nettezza con cui Draghi rinvia la questione dei posti di governo. L'ex banchiere non vuole entrare nel dettaglio delle caselle ministeriali e dei nomi. Sarebbe troppo, già è la prima volta che un presidente del Consiglio tratta la propria elezione al colle, e in fondo era inevitabile che lo facesse, perché il trasloco da Palazzo Chigi porta con sé un'incognita sul governo che pesa troppo sulle strategie dei partiti e sull'interesse dei parlamentari di garantirsi gli 11 mesi finali della legislatura. Ma il premier sa bene chi ha la prerogativa di indicare i ministri e chi di nominarli, ed è quello che ripete a Salvini: sarebbe inopportuno se fosse lui a decidere ora chi dovrebbe comporre la squadra di governo poi nel caso in cui lui salisse al colle. Eppure è ciò che pretende di sapere il leghista, perché in questa altalena di paradossi l'epilogo è già nella premessa se l'ex presidente della BCE verrà scelto come successore di Sergio Mattarella. Queste dunque le due partite parallele in corso, ma ripartiamo tra poco nella seconda parte del Demone del Tardi con le vere motivazioni che muovono Salvini e poi tutti quelli che nel frattempo si stanno muovendo contro Draghi, mentre Letta sembrerebbe in solitaria conduce un po' paralizzato la partita per sostenerlo. Linea intanto al GR per le notizie delle 8.30, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone di oggi.
Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sotto te spento la bandiera bianca, sotto te spento la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito sento degli spari in una via del centro. Oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sul ponte spento la bandiera bianca. Sul ponte spento la bandiera bianca.
Le 8 e 38 minuti, comincia qui sulle note di Franco Battiato la seconda parte del Demone di oggi, con una canzone che si presta ad essere una straordinaria parafrasi quirinalizia, perché è da stamattina che mi viene da canticchiare che sul colle sventola la scheda bianca, sul colle sventola la scheda bianca, così al momento. Ma se volessimo addentrarci nel cuore della parafrasi, potremmo trovare Draghi che si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, ma gli avversari che lo considerano un rettiliano lo vedono figlio delle stelle e pronipote di sua maestà il denaro. Poi ci sono quelli che a Beethoven e Sinatra preferiscono la Cartabia e a Frattini l'uva passa che ci dà più calorie. Comunque è davvero difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno al colle stanno facendo rumore. Il più rumoroso di ieri, come abbiamo visto nella prima parte, è stato Salvini, e oggi Stefano Cappellini sulle colonne di Repubblica, dopo che abbiamo visto quali sono i connotati della trattativa e della doppia strategia che ha messo in campo, prova a spiegare quali sono i veri motivi che muovono Salvini. Salvini, scrive Stefano Cappellini su Repubblica, può sempre provare a imbellettare la sua partita calando il suo match con Draghi in una serie di contrapposizioni ideologiche e antropologiche, politica contro tecnica, popolo contro elite, piazza contro palazzo. Ma la sostanza è che ha fretta di sbarazzarsi di una figura ingombrante che gli ha portato la guerra in casa, dato che un'ala del suo partito, da Giorgetti ai governatori, ha mostrato nei mesi scorsi più affinità con il premier che con il leader del partito. Non è un caso che ieri Giorgetti provasse ad essere rassicurante rispetto alla trattativa con Draghi e che Zaia dicesse: beh, meglio intestarselo Draghi piuttosto che subirlo. Intanto chi sembra totalmente fuori dal partito, perlomeno gioca un ruolo di rincalzo perimetrale, è Conte e insieme a lui Letta. Pagina 4 della Stampa: i dubbi di Conte, nessun veto sul premier, ma il governo deve durare, il presidente dei 5 Stelle un altro esecutivo avrebbe bisogno dell'ok della rete. 5 Stelle che ieri hanno detto: siamo in totale sintonia con la Lega, facendo riscintillare gli ardori di un tempo del governo giallo-verde. Dall'altra parte i timori di Letta: si rischia la crisi di sistema e l'uscita di scena di Draghi, con Salvini dialogo aperto ma troppe condizioni. E del tentativo di Letta di continuare a tessere una tela che porti a Draghi, scrive oggi Simone Cannettieri sulle colonne del Foglio. Enrico Letta tarda sera e consapevole di essere l'unico leader di partito che lavora per Mario Draghi al Quirinale, è preoccupato. Se l'opzione alternativa non fosse alta e super partes, il segretario del PD è convinto che la crisi di sistema sarebbe dietro l'angolo, con l'ex banchiere che, dopo aver salutato il colle, prende armi e bagagli e se ne va anche da Palazzo Chigi. Insomma, l'immagine terrificante degli scatoloni di Draghi dopo quelli di Mattarella. Giuseppe Conte, attivissimo negli incontri ma grande assente fisico nella bolgia, ritiene che l'ipotesi Draghi presidente della Repubblica sia nociva per l'Italia, linea Economist. Chissà se glielo dice quanto quando si sentono, ecco, i due leader rosso-gialli si fanno e disfano la tela a vicenda, e in mezzo ci sono le rispettive truppe parlamentari. C'è Di Maio alla buvette, il ministro degli esteri è seguito dal codazzo di parlamentari 5 Stelle, molti sono campani, gli chiedono lumi e li tranquillizza così: io, Fico e Grillo siamo per Draghi, facciamo maturare le cose e vediamo. Enrico Letta ha il suo bel da fare, prima si incontra con Salvini che gli riferisce che l'incontro avuto con Draghi sarebbe
andato male. Telefono senza fili, il segretario Dem parla anche con il premier ormai sceso dal monte per capire e ascoltare, ma non bisogna mai sottovalutare il PD. Da sempre grandi soddisfazioni, per esempio gira un numero simpatico nella tensostruttura, i franchi tiratori lucidano i mitra, almeno 50 di noi non voteranno mai Draghi, sostituito magari da un tecnico. E poi la politica, bisogna seguire le mosse felpate di Franceschini, che fa il tifo per Mattarella, il Mattarella bis, ma anche per l'amico dallo stesso DNA, cioè Pier Ferdinando Casini. Sono soluzioni da tenere in considerazione, dice Bruno Astorre, che è anche il segretario regionale del PD nel Lazio. Franceschini fa proseliti ovunque, base riformista, il correntone di Lotti e Guerini, accusato di nostalgia renziane e scettica sull'opzione del premier. Gli preferiscono Casini, su cui Letta però ha già detto un quasi no molto corposo. E poi c'è l'area di Matteo Orfini, quella dei giovani turchi, da sempre per il Mattarella bis, insomma un bel mucchietto di contrari armati. Ma il PD è un partito responsabile, vedrete, spiega Claudio Mancini, deputato Dem, molto addento alle cose del Campidoglio, ma quello è un altro colle. Nel fantastico mondo rosso-giallo c'è una differenza notevole di postura tra i parlamentari del PD e quelli del Movimento 5 Stelle. I Dem hanno l'aria compassata di chi al massimo fa una doppia battaglia politica. Dire no a Draghi significa provare a mettere in difficoltà il segretario e pensare al congresso. I grillini invece sono uno spasso. Siparietto, Filippo Scerra avvicina Stefano Buffagni. Se Salvini apre a Draghi siamo spacciati, risposta dell'ex sottosegretario. Ce la stiamo giocando malissimo, d'altronde siamo maestri nel darci le martellate in quel posto. Ecco, ma dov'è Conte? Sta incontrando tutti, Salvini, Meloni, Toti. Gli mancano solo forse le minoranze linguistiche. Vuole un nome condiviso con il centrodestra, magari una donna. L'avvocato del popolo, per sdrammatizzare, dice addirittura che la rete potrebbe dirci di no al quarto governo in 4 anni. E io non farò endorsement. Conte agita dunque il vecchio rito un po' polveroso, nonostante il mezzo della democrazia digitale. E poi c'è il tumulto dei peones che vogliono umiliare Draghi. Questa volta ne scrive Salvatore Merlo, sempre sulle colonne del Foglio. Sotto il tendone di plastica e alluminio montato nel cortile della Camera, dove deputati, senatori e consiglieri regionali fumano, anche se non si potrebbe, a tarda sera, oltre al puzzo di sigarette e un vago timore di mega contagio da coronavirus, rimane solo quella dimensione di disprezzo goliardico che è tipica degli ambienti chiusi, un po' come nei collegi, dove i secchioni, in questo caso i Mario Draghi, insomma i più bravi, vengono messi alla berlina con il cappello dell'asino dai compagni indisciplinati. Draghi non lo votiamo, è chiaro? Dice ad alta voce Tommaso Cerno. Poco più in là, ecco Gianmarco Centinaio, colonnello della Lega e sottosegretario, uno importante, raccoglie a tulipano le 5 dita della mano destra e altalena il pugno. Quello non può pensare di prenderci sempre a schiaffi e che poi lo votiamo felici, dice negli stessi istanti in cui fuori dal Parlamento parla con Letta e con Salvini. Chi? Casini, proprio mentre attorno a lui i leader dei partiti tessono la trama della sua elezione. Dentro al Parlamento va in scena tutto un altro film. Mezzi tecnici li chiama Aldo Moro, pugnale e veleno e franchi tiratori traduceva Donat Cattin. È un tumulto che allude al cecchinaggio degli amici del nemico e ai nemici dell'amico. D'altra parte, in un corridoio laterale c'è Matteo Renzi, che lavora anche lui per Casini, mentre fuori gli altri segretari lavorano per Draghi. Francesco Bonifazi, il senatore e factotum renziano, prende sotto braccio il presidente della Toscana Eugenio Giani. Vieni un attimo che Matteo ti vuole parlare. Ed è uno, poi tocca un peone grillino e sono due, poi un senatore di Forza Italia e sono tre, alla fine saranno almeno una decina, forse di più. Vestito d'un doppio petto marrone su mocassini con le nappe, Bonifazi, più che il leporello di Renzi, sembra il conte Uguccione di Mai dire gol. Però è efficiente, altro che, i segretari possono fare quello che vogliono, ma Draghi ha più franchi tiratori di Prodi, non 101 ma 401, dice un deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci. Non c'è un'argomentazione politica, un progetto, una diversa idea per l'Italia, ma un tumulto quasi goliardico. Il Parlamento di qua, i leader di là e Draghi nel mezzo. Questo dunque, insomma, e la chiudiamo qua, sarebbe lo stato delle cose per quanto riguarda la prima giornata di guerriglia parlamentare per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma come dicevamo, mentre il mondo guarda all'Ucraina, lo stolto punta il dito verso il Quirinale. E allora occupiamoci adesso della crisi ucraina, dove è in atto una inquietante, sempre più inquietante escalation. Allora torniamo sulle colonne della stampa, dove oggi c'è anche un reportage dalla fronte del Donbass firmato da Roberto Travan, ma intanto Alberto Simoni, corrispondente da Washington, va in cronaca sui fatti. Soldati in stato di allerta, armi e munizioni agli ucraini e ritiro del personale non necessario dall'ambasciata a Kiev. Washington imprime un'accelerazione drammatica nella gestione della vicenda ucraina. In un giro di chiamate in videoconferenza, Biden espone le sue mosse per contrastare le manovre russe ai confini ucraini e dimostrare a Putin la compattezza del fronte occidentale, su cui è calato qualche dubbio dei colloqui con i leader europei, vedremo dopo sulle colonne del Manifesto, ma intanto la via della diplomazia sembra più stretta di qualche giorno fa. I rapporti che sono arrivati a Biden nel weekend di Camp David hanno convinto la Casa Bianca a imprimere una svolta all'approccio attendista e ampliare il ventaglio delle opzioni. Preoccupano non solo i 127.000 soldati russi ammassati al confine con l'Ucraina e la possibilità di un'invasione, ma anche le esercitazioni che i primi di febbraio Mosca terrà in Bielorussia, dove ha già spostato migliaia di uomini. Da lì scatterebbe un'altra direttrice per l'invasione, secondo il Dipartimento di Stato. Infatti Mosca è nella posizione di lanciare un attacco in qualsiasi momento. Nei giorni scorsi Blinken aveva ipotizzato una finestra tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. Pertanto anche le informazioni di intelligence riferite dalla CNN che la Russia proverà a prendere Kiev e a rovesciare il governo ora vengono trattate con un livello di credibilità ancora maggiore. Boris Johnson ha parlato apertamente di prove, di piani per una guerra lampo per prendere la capitale Kiev. Il Pentagono ha messo in stato di allerta 8.500 soldati basati negli Stati Uniti, ai quali, ha precisato il portavoce del Pentagono John Kirby, non è stata ancora assegnata una missione né un ordine di dispiegamento. Tuttavia, gli uomini sono pronti in caso di necessità, perché ha evidenziato Kirby, è ormai chiaro che a Mosca non c'è alcuna intenzione di perseguire una de-escalation. La difesa sta individuando le unità dislocate, si parla di 5.000 massimo uomini da dispiegare in Europa orientale e centrale. Fonti della difesa hanno sottolineato che le truppe non saranno dispiegate in Ucraina, dove ci sono attualmente 200 addestratori e consiglieri militari americani al fianco degli ucraini. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha ribadito che l'alleanza prenderà tutte le misure necessarie per proteggere e difendere tutti gli alleati, incluso il rafforzamento del fronte occidentale. I soldati dell'alleanza sono in uno stato di allerta e pronti al ridispiegamento. Sono 40.000 i militari della forza multinazionale su cui poter far subito affidamento. Attualmente la NATO ha 4.000 uomini schierati in battaglioni multinazionali nei tre paesi baltici e in Polonia. Sono le conseguenze della guerra in Crimea del 2014. Ieri notte invece è atterrato un secondo velivolo americano a Kiev, portando 80 tonnellate di equipaggiamenti che si aggiungono alle armi e munizioni arrivate il giorno prima. Stessa operazione la stanno conducendo i britannici. L'attivismo americano ha innescato la replica di Mosca, che parla di annunci isterici da parte americana. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha tuonato contro le manovre della NATO e ha avvertito che il rischio di provocazioni da parte ucraina nel Donbass è adesso più alto. Queste le cronache, ma intanto, come si diceva, Biden ieri ha chiamato i principali leader europei, tutti tranne l'Italia, secondo il Manifesto, tutti compresa l'Italia, invece, secondo la stampa. Ma intanto vediamo che cosa scrive oggi Anna Maria Merlo a pagina 7, perché l'Europa è chiamata in pieno al centro di questo potenziale conflitto, non solamente per vicinanza geografica, ma anche per ruolo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Il presidente Biden, scrive Anna Maria Merlo da Parigi, ha organizzato ieri sera una riunione telefonica sull'Ucraina con Francia, Italia assente appunto secondo il Manifesto, Germania, Gran Bretagna, Polonia, la Commissione e il Consiglio UE per coordinare una risposta alla Russia. Il segretario di Stato americano Blinken ha partecipato via video al vertice dei ministri degli esteri della UE ieri a Bruxelles per informare i 27 sulla crisi crisi che viene gestita sopra la testa degli europei. Venerdì a Ginevra ha discusso con il ministro Lavrov senza risultati. Sul tavolo dei 27 c'è la questione delle sanzioni alla Russia in caso di attacco. Nel dicembre scorso la UE aveva minacciato conseguenze importanti e costi severi, cioè sanzioni più forti di quelle in atto dal 2014 dopo l'annessione della Crimea e da allora rinnovate ogni 6 mesi. In discussione l'esclusione della Russia dal sistema internazionale SWIFT, una vera arma atomica finanziaria con conseguenze per tutto il sistema bancario. Ma ormai gli Stati Uniti premono per una cresciuta presenza militare nella parte orientale dell'alleanza. Ieri la NATO ha annunciato rinforzi sul fronte est, gli europei cominciano a schierare armamenti e uomini, mentre alcuni stati già indicano ai cittadini di evitare viaggi non essenziali in Ucraina, anche se per ora gli europei non ritirano le famiglie dei diplomatici come Stati Uniti e Gran Bretagna. Il capo della politica estera UE, Josep Borrell, suggerisce di non drammatizzare. Il segretario della NATO Jens Stoltenberg ha elencato i nuovi rinforzi europei dopo gli aiuti diretti all'Ucraina dai Baltici alla Gran Bretagna. La Danimarca manda una fregata nel Baltico più 4 caccia F-16 in Lituania per sostenere la missione di polizia aerea nella regione. La Spagna prevede di inviare navi per unirsi alle forze navali NATO e aerei da combattimento in Bulgaria, e Podemos protesta e chiede l'uscita dalla NATO. L'Olanda ad aprile invierà 2 caccia F-35, una nave, e metterà unità terrestre a disposizione della NATO. Anche la Francia, il paese che più insiste per un'autonomia strategica europea, valuta l'invio di truppe in Romania sotto comando NATO. Nei prossimi giorni è prevista una telefonata tra Macron e Putin. Di fronte al Parlamento europeo, la scorsa settimana Macron ha insistito sulla necessità di un dialogo con la Russia per un nuovo ordine di sicurezza in Europa. Il sottosegretario agli affari europei Clément Beaune spiega che Putin privilegia i rapporti diretti con gli Stati Uniti con l'intenzione di dividere gli europei. Oggi Macron è a Berlino per incontrare Scholz. La Germania resta nel vago, ci sono tensioni nel governo. Berlino finora non ha approvato l'invio di armi all'Ucraina, addirittura la Gran Bretagna in prima linea nell'escalation non ha sorvolato la Germania nei voli che dal 17 gennaio riforniscono l'Ucraina di armi per timore di un veto. Il cancelliere Olaf Scholz propugna saggezza, ma ha annunciato che la Russia pagherà un prezzo elevato in caso di invasione. Scholz cerca di seguire la linea Merkel. Mandare armi e militari contro la Russia sarebbe un grande imbarazzo storico per la Germania. La questione è stata sollevata nel governo a Berlino. Scholz ha riaffermato che la pipeline Nord Stream 2 è un progetto privato. Per il momento Nord Stream 2 è in sospeso. La questione della dipendenza europea dal gas russo non vale solo per la Germania. Dalla Russia nel 2021 è arrivato il 46,8% del gas consumato nella UE, 3 punti in più del 2020, e sembra difficile che il Qatar, sollecitato dagli Stati Uniti, possa sostituirsi. L'economia della UE teme la penuria di gas, tanto più in un periodo di forti tensioni sui prezzi, e le tensioni si riverberano anche sui mercati finanziari, perché, come vedevamo nel titolo del Sole 24 Ore, ieri è stata una giornata nera per le borse, e naturalmente ha contribuito anche la crisi tra Russia e Ucraina. In questo contesto, scrive Vito Lops a pagina 5 del Sole, contesto già incerto non aiuta l'escalation delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia. La borsa di Mosca ha perso l'8%, il rublo è colato a picco sul dollaro, scendendo per il 5° giorno consecutivo e costringendo la Banca di Russia a sospendere per un periodo indefinito gli acquisti strategici di valuta straniera. Da novembre la divisa russa ha perso il 15% sul dollaro, e anche questo fa parte della partita a scacchi tra i due paesi. Ma le tensioni si sono riverberate anche sui mercati, insieme alle attese per le decisioni della Federal Reserve. E scrive sempre l'Ops: di questi tempi i mercati finanziari sembrano coltelli che cadono. I grafici mostrano indici e titoli in picchiata, soprattutto sugli asset più rischiosi, quali azioni, materie prime, criptovalute. Il lunedì nero ha portato via dalle borse europee 386 miliardi di euro di capitalizzazione a fronte di un ribasso medio del 3,6, Piazza Affari la peggiore, profondo rosso anche a Wall Street. In poco meno di un mese l'indice tecnologico è arrivato a perdere quasi tutto quanto incamerato nel 2021, meno 18%, e la riprova che i mercati salgono con le scale e quando scendono sul serio prendono l'ascensore. Non si è salvato neppure il petrolio, mentre il prezzo dei bitcoin ha perso a tratti i $34,000 per poi recuperare in serata, andando praticamente a dimezzare le performance rispetto ai massimi storici del 9 novembre. Insomma, la volatilità delle azioni è balzata a Wall Street al 35%, tengono i titoli di Stato come bene rifugio, ma intanto, scrive Moira Longo nella stessa pagina del Sole, le prime vittime della turbolenza chi sono? I paesi più poveri, dall'Argentina all'Etiopia, su alcuni paesi il rischio sono crolli a catena. Con questo siamo arrivati anche già alla fine della puntata di oggi del Demone del Tardi. Segnalo al volo alcune altre notizie che non abbiamo fatto in tempo a intercettare dalle prime pagine, per esempio le offerte di Lufthansa per il controllo e l'acquisto di ITA, la compagnia aerea italiana, il caso sull'estradizione di Julian Assange che passa alla Corte Europea, lo segnala il Manifesto in prima pagina, i 6 anni dalla scomparsa e l'uccisione di Giulio Regeni, prima pagina della Stampa, 6 anni fa il rapimento di Regeni, oggi a Fiumicello il ricordo dei genitori che ancora tornano a chiedere la verità. Mi fermo qui perché sono già arrivato al plateau della trasmissione, mentre noi tutti quanti sembreremmo essere arrivati al plateau di Omicron, come annuncia il generale Figliuolo. Casi in frenata, freno pure io, vado in pubblicità, noi ci sentiamo domani mattina. La linea adesso invece va a Lorenzo Ghidini con Prisma.